riguarda l'Elexio, nel senso che ovviamente erano moltissimi i brani che potevano essere utilizzati, no? La mia scelta finale sarà molto più di motivare il brano che non di commentarlo, perché mi sembra che così tutti i brani che ho provato a guardare, soprattutto i testi evangelici, hanno questa caratteristica, giusta quanto il testo evangelico, di essere dei testi semplici, molto radicali, no? Sì al tuo parlare, sì, no, no. E di fronte a questo mi sembrava che il passaggio da lì al dato di realtà di cui ci stiamo occupando, che pure prima o poi sarà necessario fare, no? Cioè sul quale ciascuno di noi dovrà poi arrivare a un sì, no, no. Ma in questo momento rischiasse di funzionare al contrario, no? Cioè di darci una lettura ideologica del Vangelo, per cui che noi mettessimo nel sì, no, no del Vangelo il contenuto di quello che comunque pensavamo anche prima di leggere la parola di Dio, no? E questo mi sembra un rischio troppo grande. Cerco di spiegarmi meglio, no? Io credo che personalmente che la parola di Dio abbia un tasso di radicalità, e per questo è per i semplici, no? Il Padre ha svelato ai piccoli, è un tasso di radicalità, di chiarezza che è divino, no? E per questo credo che la parola di Dio, che la parola di Dio va messa dentro di noi in un luogo che corrisponde a questo, no? Che non può essere usato come un adesivo immediatamente su una situazione reale, perché le situazioni reali non sono divine, no? Né l'una né l'altra posizione, no? Né le 10 posizioni in gioco, nessuna è divina. E dunque nessuna ha in sé una portata di radicalità uguale a quella dell'Evangelo. E dunque l'Evangelo funziona sempre come principio critico di qualsiasi posizione nella nostra responsabilità di umani, con la nostra cultura, l'intelligenza, lo sforzo, la ricerca politica, eccetera, noi assumiamo. Credo che qui, per esempio, ci sarà c'è un esempio che riprenderemo, credo, nel pomeriggio, no? Di quando Giuseppe stamattina diceva, ho visto tanti pacifisti intervenire con un livello di arrabbiatura e di violenza notevole, no? Cioè credo che questa questione, no, sia perennemente in agguato, no? Quella di dire la pace è la posizione giusta, vero, ok? Ma il passaggio è che cosa vuol dire servire la pace in una situazione complessa come questa, no? E non lo dico tanto in termini politici, no? Di quella parte politica che dice i pacifisti vogliono non far niente, no? No, io credo che ci sono molti pacifisti che vogliono fare qualcosa, che la fanno sulla loro pelle e creando consenso politico. Credo che ci sono anche molti pacifisti ideologici, come molti guerrafondai ideologici, e che tutti sono sottoposti al principio critico della radicalità del Vangelo. Allora, di fronte a questa questione, la scelta di un brano era molto delicata. E ho ripensato quello che mi è successo non molto tempo fa, in cui ho partecipato a un incontro di preghiera organizzato da altri, incontro di preghiera per la pace in questa situazione, cioè dove la scelta era proprio specifica, e in cui il primo brano scelto, il commento di alcuni è stato, sembrava scelto da Bush, era il testo di Giosuè che racconta del libro di Giosuè, che racconta della battaglia in cui Mosè tiene le mani alzate e finché tiene le mani alzate gli israeliti vincono, e quando le abbassa perdono, e allora due persone vengono poste a reggere le braccia, una a destra e una a sinistra di Mosè, perché gli israeliti possono vincere. E io ho trovato raccapricciante questa scelta per un incontro di preghiera, no? Anche perché il testo si conclude, ed era stato letto nella sua integralità, che gli israeliti hanno vinto e li passarono tutti a fil di spada uno per uno, no? E tu dici, cavolo, alla faccia della preghiera per la pace, aiuto, che orrore. Allora, mi sembra che veramente anche nel mondo semplice della riflessione di fede sta succedendo quello che sta succedendo da tutte le parti. I nostri quattro pilastri insieme alle nostre torri interiori di riferimenti chiave sono saltati, no? Siamo abituati a dire si deve parlare di pace, allora si legge Isaia, no? Il lupo dimorerà con l'agnello, il bambino metterà la mano nella tana del serpente. E non leggiamo assolutamente quei versetti che dicono sono venuto a portare la spada, a dividere padre da figlio, madre da figlia, sono venuto a portare il fuoco, che pure stanno nella stessa parola di Dio, no? E questo evento ci sta mettendo di fronte alle contraddizioni anche a questo livello qua. Allora, per me la scelta di questo testo è stata la scelta di ragionare un po' su questa complessità, no? E di vedere cosa la parola di Dio ci dice, non tanto in termini di principi che credo che abbiamo tutti chiari, cioè il regno di Dio è un regno di pace e di giustizia, non solo di pace e di giustizia. E quello è il punto d'arrivo che tutti dovremmo avere, in quanto credenti, un regno di pace e di giustizia dove verità e misericordia si bacino. Questo è chiaro, credo che è l'unica cosa che abbiamo veramente chiara. Il nostro problema, non essendo noi Dio, è da qui a lì come si arriva, cosa si ha da fare, che cosa, facendo che, pensando che, creando consenso con altre persone intorno a che io servo per arrivare lì. E ci sono stati stagioni della storia o della vita della Chiesa in cui a torto ragione si riteneva che fosse più immediatamente chiaro che cosa c'era da fare. Credo che mai come in questo tempo invece tutti noi, almeno io personalmente molto fortemente, viviamo il disagio di questa faccenda. Abbiamo appena smesso di vergognarci del fatto che, essendo cattolico, uno era cattolico, però non necessariamente era d'accordo con tutte le mediazioni politiche ufficiali dei cattolici, no? E quindi si vergognava un po' perché era cattolico, ma poi stava anche, giocava sulle mediazioni concrete anche su altri piani. Abbiamo appena smesso di vergognarci di quello, per 2 o 3 anni abbiamo avuto finalmente la libertà di dire sono cattolico e voto a sinistra, per dire, no? O sono cattolico e voto a destra, senza doverci vergognare, no? E improvvisamente siamo da capo, non più in quanto cattolici, ma perché non sappiamo più se votare a destra o votare a sinistra significhi qualcosa rispetto ai principi che come cattolici vogliamo darci, no? E quindi siamo da capo a vergognarci, no? Allora, mi pare che questo è il punto spirituale che questa questione mette in gioco. E dunque non ho scelto un testo sulla pace, sulla guerra o su cose di questo genere. E spero sia chiaro perché. E credo, mi piacerebbe, non so, anche a livelli personali, se su questo aspetto, magari pensandoci poi con calma anche oltre qui, magari via email mi fate sapere cosa ne pensate, no? Cioè se su questa passo in più di riflessione che sto tentando di fare vi ritrovate o non vi ritrovate, pensate che per esempio si possa provare a fare un ragionamento più compiuto a questo livello della riflessione spirituale, no? Se possiamo darci delle occasioni, dei momenti in cui provare a ragionare, smetterla di ragionare in questi modi per cui i cristiani sono per la pace, va bene, poi, no? Sotto questo ombrello ci sta di tutto, no? E possiamo provare a ragionare su questo livello intermedio. Quindi se me lo fate sapere mi fa piacere. Allora, il testo che ho scelto è un testo strano e complesso, niente affatto semplice, e sono le lettere alle 7 chiese dell'inizio dell'Apocalisse, cioè i capitoli 2 e 3. Di questa cosa trovate nel materiale dell'atrio, nel commento all'Apocalisse, una spiegazione molto molto ampia nel gruppo del venerdì, nell'anno, non quello scorso, non quello prima, quello prima ancora, cioè il primo anno in cui si è lavorato sull'Apocalisse, una spiegazione che era durata 3 o 4 incontri, quindi per un totale di 8-10 ore, quindi chiunque di voi ha voglia di tornare su questo testo, di sentire, che ne so, le interpretazioni dei simboli che compaiono, eccetera, vi rimando a quello che è scritto. Sono i capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse e li leggo abbastanza velocemente e poi faccio 2 o 3 sottolineature. Spero che tutti più o meno sappiate almeno impostazione letteraria di questa parte. L'Apocalisse è divisa a questo lungo proemio che contiene le sette lettere, che inizia con una visione in cui Giovanni viene rapito in cielo e ha questa visione del libro dei sette sigilli, cioè noi diremmo con linguaggio moderno della spiegazione di tutte le cose, no? del senso di tutte le cose. E questo angelo che lo conduce a questa spiegazione storica di tutto ciò che accade, è accaduto e accadrà, gli dice di spiegare questa spiegazione alle sette chiese, sette numero simbolico, eh? Sette sono i giorni della creazione, quindi sette chiese vuol dire a tutte le chiese, no? Cioè a tutti i credenti, all'universalità dei credenti, di spiegare questa cosa perché i tempi sono, noi diremmo, complicati. E dunque le chiese hanno da sapere il senso delle cose. Quindi l'Apocalisse, al di là del suo tono simbolico o dell'immaginario che c'è, che riguarda le cose della fine del mondo, è privilegiatamente quello che in senso moderno noi chiameremo un libro storico, cioè che riguarda il tempo intermedio tra il fatto che Gesù è già risorto e il regno di Dio non c'è ancora. E quindi inizia con la visione di Giovanni e finisce con la discesa dal cielo di Gerusalemme, cioè quando la nuova città, quella di Dio, il regno, la visione di Isaia, scende dal cielo come un dono, no? L'Apocalisse si svolge tutta lì in mezzo, no? È la spiegazione del senso, della direzione, delle cose, dei tempi, della mediazione storica. Ha esattamente il nostro problema. Allora, l'inizio è questo proemio in cui Giovanni scrive, come dire, l'incipit della lettera per ogni chiesa specificatamente, come se uno dicesse cara Stella, caro Piero, cara Giuse, no? E poi la lettera che comincia dal capitolo 4, cioè il corpus del libro, è unitaria, no? Ma colloca in, come se uno dicesse cara Stella, come ci siamo detti per telefono, no? E poi dicesse caro Piero, come ti ho scritto per email? No, e poi, cara Giuse, come ti ho detto l'altro giorno che ci siamo visti a pranzo, per cui l'aggancio è personalizzato per ogni interlocutore e poi il corpo della lettera è comune, no? Allora, quello che vorrei leggere è questo aggancio personalizzato per ognuna delle sette chiese, quindi, che si chiama le sette lettere. Allora dice così: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere. Tutte iniziano con conosco. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Faccio un riassunto di tipo fumettistico, nel senso che bisognerebbe analizzare i simboli, fare una serie di spiegazioni, fidatevi della mediazione. Il senso di questo indirizzo è questa chiesa di Efeso sono i buoni, e quello che è indicato è il grande rischio dei buoni. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Qual è il grande rischio dei buoni? Di dimenticarsi l'amore primigenio. E uno talmente preso dalle proprie opere di bontà che alla fine si dimentica perché aveva cominciato. È una traduzione di tipo fumettistico, ma credo che però sia chiara. Ricorda dunque da dove sei caduto. E il premio, anche il premio è personalizzato, il premio che viene proposto ai buoni se si ravvedono è: al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Sarete come Dio. È proibito mangiare dell'albero. Allora, i buoni possono davvero essere chiamati figli di Dio, diventare come Lui. Ma una condizione: che non facciano del bene che fanno, delle cose giuste che pensano, delle verità che sanno, il loro idolo. All'angelo della chiesa di Smirne scrivo: Così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato in vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Tuttavia sei ricco, e la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma appartengono piuttosto alla sinagoga di Satana. Non temere in ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Anche la descrizione del soggetto che parla è sempre personalizzata, ma richiederebbe una simbologia troppo forte, no? La prima dice chi parla è colui che tiene le 7 stelle nella mano. Questa seconda dice così parla il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Cioè noi diremmo colui che parla è quello che vede come inizia e come va a finire. Quello che sa, il grande esperto. E la chiesa di Smirna è identificata come la chiesa sfigata, tribolati, poveri, quelli che forse ci hanno ragione davvero, dunque se la pigliano da tutti, incarcerati, falsi giudei, ce n'è di tutti, no? L'orgoglio di una minoranza che dice, dato che perdiamo è perché abbiamo ragione, no? Ecco. Questa roba qui, la chiesa di Smirna è detto, sii fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita. E mi pare che a fare la parte degli sfigati ci si stanca, no? Che per esempio per seguire la via della complessità, che fatica sempre a raccogliere consenso, uno ogni tanto dice vabbè ragazzi, ok, giusto, vero, però due idee concrete una volta tanto. Quello che viene richiesto è fedeltà, e quello che viene promesso è una sovrabbondanza di vita. Non sarà colpito dalla seconda morte. La terza lettera è all'angelo della chiesa di Pergamo, scrivi, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono, tuttavia ti tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carne immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. Così pure è di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presso di te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Io sono molto affezionata a questa, Pergamo, e alle Odicea, ma ricordiamo sempre che la scrittura è uno scenario interiore. Noi siamo tutte queste chiese, ognuno di noi c'ha dentro tutti questi colori, però chiaro, in ogni stagione della vita ognuno di noi si sente un po' più una cosa, un po' più l'altra. Io amo molto questa chiesa di Pergamo perché mi pare, anche qui traduzione da fumetti, che è questa vocazione ad essere in partim infidelium, no? Cioè questa cosa per cui uno accetta un esilio perenne di campare sempre tra quelli che sono diversi da te, no? Che non ha la cuccia calda dello stare nel gruppo parrocchiale, nella cosa, no? Che è un po' più sbilanciato su, no? Sul campare più quotidianamente con i lontani, non so, no? Quelli secolarizzati, quelli che ti chiedono sempre ragione, quelli che ti conoscono da 25 anni, ti vogliono un sacco bene, ma continuamente alla fine non ci riescono, non si trattengono e ti dicono, però, ma il Papa, no? E tu dici, basta, ti prego, cioè, no? E allora sei sempre in questa situazione, no? E il rimprovero che viene fatto a Pergamo è che si fa ammagliare da delle teorie, no? Seguaci della dottrina di Balaam, seguaci dei Nicolaiti, no? Alla ricerca perenne del nuovo, no? Dell'interpretazione, la grande seduzione di pensare sempre una cosa in più, no? Il premio che viene promesso è bellissimo. La manna nascosta è una pietruzza bianca con scritto un nome nuovo, no? Cibo per vivere, a stare sempre in partium infidelium, alla fine sei tanto stanchi. Invece il cibo, il pane di Elia, no? Mangia e dormi, uomo di Dio, no? L'episodio di Prima Re 18. E poi questa cosa strepitosa, su cui c'è tutta una spiegazione esegetica che vi risparmio, sempre traduzione da fumetti, una piccola pietra bianca su cui è scritto il nome nuovo, no? A stare sempre in partium infidelium, ma alla fine uno diventa un marziano dovunque, no? Perché sei troppo laico per essere cattolico, troppo cattolico per essere laico, troppo complesso per stare coi semplici, troppo semplice per stare coi colti, troppo imbegato col potere per stare con i poveri, troppo povero per prendere sul serio il potere, no? E alla fine ti senti nessuno, invisibile, senza nome, no? E il premio è una pietruzza bianca su cui è scritto un nome nuovo, no? E mi fa sempre venire in mente quel testo del capitolo 21 di Giovanni, di quando la Maddalena chiama Gesù risorto credendo il giardiniere, gli dice se sei tu che hai posto via il mio Signore, eccetera. E lui si gira e dice Maria, tutto l'annuncio della risurrezione per la Maria di Magdala è che le viene reso il suo nome. E lei su questo dice Rabboni, cioè riconosce a Gesù la signoria che Gesù ha sulla sua vita, no? E era questa pietruzza bianca con il nome segreto, il nome nuovo, no? Quando finalmente ci potremo riposare, perché non saremo più strani meticci di cui tutti storpiano il nome nelle lingue straniere che parlano, ma ci sarà reso una piccola pietra, segno della perennità, in cui avremo un nome. E finalmente non sarò più un marziano, no? Si capisce che mi piace molto questa. La successiva è la lettera alla chiesa di Tiatira. All'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: così parla il figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare Jezabele, la donna che si spaccia per profetessa, insegna e seduce i miei servi, inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carne immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuol ravvedere dalla sua dissolutezza. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini. Tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere. A voi di Tiatira invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto la profondità di Satana, come lo chiamano, non imporrò altri pesi, ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno. Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastoni di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta, con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questa chiesa è piena di carità, di fede, di servizio, di costanza, c'ha tutte le virtù, no? E c'è questa Jezebele, no? Questa figura che induce alla fornicazione. Il tema qui sono gli affetti, le relazioni, no? Mi pare che la questione che viene detta a questa chiesa è che non basta, noi diremmo con linguaggio totalmente del Novecento, ribadisco, non esegetico, lettura fumettistica, noi diremmo la produzione non è sufficiente, non si può solo spendersi, no? Su la carità, la fede, la costanza, il servizio, no? C'è un tema di affetti nascosti, di passione, di desiderio del cuore, che forse non ha forma esterna, malvagia, ma che è qualificante, no? Porta alla morte. Questo è uno dei testi più lunghi, no? E è il discriminante. Ed è interessante che il premio a chi si ravvede o non cade in questo rischio è l'autorità politica proprio. L'autorità nasce dal cuore, non il potere. È l'autorità sopra le nazioni, cioè l'aspetto produttivo, esterno, diventa fecondo, diventa autorità, ma solo in relazione a una retta collocazione degli affetti. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle, conosco le tue opere. Ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala, ravvediti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Qui tutto sta in quel mezzo versetto. Ti si crede vivo e invece sei morto. E credo che su questo ciascuno di noi potrebbe pensare all'infinito. Evito commenti. Credo che conosciamo molti intorno a noi, credo che conosciamo parti di noi o nostre giornate in cui andiamo, facciamo, forse facciamo anche il nostro dovere per bene, ma siamo morti, no? O moribondi, insomma. Il premio è una veste bianca, no? È la veste bianca del risorto, la veste bianca del battesimo. Da piccoli abbiamo ricevuto nel nostro battesimo la veste bianca, con l'augurio portala senza macchia fino al giorno del ritorno del Signore Gesù. La veste è buffo, no? Perché mi sarei aspettata, secondo la logica, che su questa questione ti si crede vivo sei morto, la relazione fosse quella di prima, quella dell'affetto, del cuore, dell'interiorità, no? La vita avviene da dentro, no? Invece rispetto alla vita quello che viene posto è una veste, cioè qualcosa di quasi esterno a noi, no? La vita ci viene d'altrove, ci viene data in dono. E la vita è un modo per andare in giro, no? Vestiti. E allora, chiaro, un richiamo è Genesi 3, no? La vergogna dell'uomo dopo il peccato è di essere nudi. C'è tutto il ragionamento di Dio, le promesse, la condanna, eccetera. E l'ultimo versetto di quel capitolo dice, dopo aver finito tutto questo ragionamento, e Dio cucì per loro delle tuniche di pelli. No? Cioè, dopo aver fatto tutta una serie di ragionamenti duri, precisi, e aver spiegato, detto all'uomo che non deve vergognarsi, che perché si vergogna, che se si vergogna c'è qualcosa che non funziona, che dato che c'è qualcosa che non funziona sarà cacciato dal paradiso, dopo aver fatto tutte le questioni serie, comunque Dio ha compassione della vergogna degli uomini, no? E ti vedi Dio che si mette lì con ago e filo, no? E cuce le tuniche di pelli per Adamo ed Eva, no? Ed è quella stessa tunica, no? Cucita dalle mani di Dio, la veste bianca che si riceve se si rimane vivi, no? All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: così parla il santo, il verace, colui che è la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, bel regalo, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E la chiesa di Filadelfia è la chiesa dei poveri, di chi ha poco, per quanto tu abbia poca forza. E dunque non gli si rimprovera niente, non c'è un rimprovero. Gli si regalano dei cattivi, perché i cattivi possono convertirsi solo dai poveri. I cattivi non si convertono di fronte ai buoni, si convertono di fronte ai poveri. E gli si dice, al posto dove negli altri testi sta il rimprovero, qui c'è una promessa: ti preserverò dalla tentazione che sta per mettere alla prova il mondo intero. I poveri sono protetti direttamente da Dio. E ciò che viene dato come premio è diventare colonna del Tempio di Dio nella Gerusalemme celeste, portatore del nome di Dio, il nome inciso. Qui ci sarebbe da fare una, come dire, abbondante riflessione sulla questione della povertà. E poi c'è l'ultimo, che è la mia grande amata. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. I tre doni sono strepitosi, ma non sono doni, sono da comprare. Oro purificato, una veste e collirio per vedere. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Io credo che questa, almeno per quanto mi riguarda, questa vicenda di Laodicea è veramente la parte maggioritaria, il grande rischio, no? Tu non sei né freddo né caldo, e per questo io ti vomiterò. È buffo, no? Non c'è un rimprovero nel senso: riconosco le tue opere, hai fatto questo bene, c'è questo che hai sbagliato, correggiti, no? È l'unica lettera in cui c'è un rifiuto radicale: io ti vomiterò. I tiepidi sono insopportabili, ma sono anche coloro a cui l'alternativa proposta è quella più dolce e affettuosa. Ecco, io sto alla porta e busso. Se ti decidi a aprire, se prendi una decisione, se diventi o freddo o caldo, io verrò e ceneremo insieme, no? E, non so la sensazione che avete voi, per me è molto chiara questa questione, no? La grande questione è decidersi, anche in un errore, se non ci viene in mente niente di meglio, anche essendo freddo, casomai. Ma la vera urgenza è non essere vomitati, poi se ragiona, eh? Poi se stiamo lì, se siamo a cena, ci spieghiamo, che mi capisco di più, mi corregge, coloro che amo li correggo. Dunque va bene, no? poi avremo tempo per capire, per fare, no? Ma la grande questione è non essere vomitati. Ecco, io mi fermerei qua. Non so bene che effetto vi fa questa scelta, in particolare questa scelta su questo tema, no? A me sembra che questo scenario interiore della parola di Dio ci dice una serie di cose estremamente interessanti, no? Per esempio ci dà dei criteri intermediativi tra i grandi principi, no? La pace non si farà facendo della pace un idolo, non si farà se si rifiuta di essere anche un po' sfigati, di essere dalla parte degli sconfitti, non si farà se non stando in partium infidelium, cioè sbilanciati altrove dai terreni conosciuti, non si farà se non partendo anche dal cuore, non si farà se non si è vivi invece che morti, non si farà se non si è poveri, no? E non si farà se si è né freddi né caldi, non si farà senza una passione. Allora, provare a tenere insieme tutte queste robe non è banale, no? E ogni volta che pensiamo un pensiero, verificarlo su questi criteri non è banale, no? Non sono uno, non è semplice, però forse bisogna fare questo sforzo qui.